Va bene, abbiamo la fortuna di un ospite che ci è carissimo. Noi conosciamo da moltissimo tempo Raed, sia per la sua presenza in Italia, sia per i nostri viaggi in Terra Santa. Adesso lui è reduce da incontri qui in Italia, in particolare da questo grande festival che il nostro amico Daniele Rocchetti, che è il presidente delle ACLI di Bergamo, tutti gli anni mette in piedi, dove lui è stato invitato insieme ad alcuni altri relatori proprio sulle vicende del Medio Oriente, sulla situazione medio orientale, e Giovannino lo ha invitato e quindi ne approfittiamo molto volentieri per appunto avere da lui adesso qualche luce, qualche indicazione. Non so se gli dobbiamo fare anche una domanda precisa o...
Non abbiamo pensato.
No, quindi non abbiamo pensato. Ruota libera.
Grazie molto. Prima di tutto vi ringrazio perché siete venuti, vi ringrazio dell'invito e dell'accoglienza. Ringrazio Abuna Giovanni, che è sempre molto gentile con me, con noi, con la Terra Santa, anche il vostro
Don Giovanni,
che vi accompagnerà nel viaggio, mi pare.
Sì.
Bene?
Tutti e due.
Ah, bellissimo.
Sì, tutti e due.
E poi anche ringrazio Nicola che è venuto a Bergamo a prendermi dopo 3 giorni intensi di lavoro. Perché questo Daniele Rocchetti mi ha fatto lavorare 3 giorni intensi, senza sosta. Comunque, allora non so che cosa volete sentire, ma io voglio introdurmi, poi parlare un po' della mia parrocchia, e un po' dei cristiani in Terra Santa, e un po' della situazione politica di un punto di vista cristiano. E alcuni consigli per voi pellegrini che venite in Terra Santa. Va bene così?
Grazie molto. Sì, è benissimo. Ecco, qui siamo appunto alcuni pellegrini che saranno così al pellegrinaggio dal 30 ottobre al 9 novembre e molti altri che invece non sono di questo gruppo, ma sono stati, conoscono, sono affezionati e comunque stasera sono interessati ad ascoltarla, ecco, quindi diciamo un po' il gruppo è eterogeneo, quindi va molto bene questa impostazione del questo schema della serata. Sì.
Bene, allora dunque io sono Don Raed, questo è il mio nome, sono sacerdote del Patriarcato Latino di Gerusalemme da 23 anni e come vedete sono giovani. Rimarrò sempre giovane come voi. E anche se volete posso darvi il segreto della giovinezza permanente. Volete? Sì. Soprattutto le donne, perché le donne non vogliono invecchiare. Almeno da noi, gli uomini muoiono prima delle donne. Non so perché. Anche da voi?
Sì.
È terribile. Allora uomini, fate attenzione al vostro cuore. No. Allora sono cittadino del mondo, ma originario di un piccolo villaggio al nord che si chiama Zababdi, vicino a Jenin, nei territori palestinesi occupati. Dunque, fortunatamente o sfortunatamente, sono arabo e palestinese e cristiano e cattolico e sacerdote nello stesso tempo. È una situazione un po' complicata, ma fa parte della nostra identità in Terra Santa. Perché vi dico questo? Perché voglio che voi sappiate, prima di andare in Terra Santa, che in Terra Santa, anche in Terra Santa, ci sono cristiani e questi cristiani sono arabi e palestinesi, perché la maggioranza dei pellegrini che vanno in Terra Santa visitano una chiesa all'altra, tornano a casa senza neanche sapere che ci sono cristiani in Terra Santa e che questi cristiani sono arabi e palestinesi. Vi dico questo anche perché ho avuto sempre l'impressione che voi pensate che tutti gli arabi sono musulmani e tutti i palestinesi sono terroristi. Questo non è vero. Sì, sì, perché noi siamo arabi e palestinesi nello stesso tempo e siamo arabi e cristiani nello stesso tempo e siamo palestinesi e non siamo terroristi del tutto. Giusto. Bene. Allora, attualmente io sono parroco di Ramallah da un anno, ma questi ultimi 10 anni ero parroco di Taibe Efraim, che è l'ultimo e l'unico villaggio interamente cristiano che è rimasto in Terra Santa. E questo villaggio è molto importante perché è un villaggio biblico dove Gesù si recò con i suoi discepoli prima della sua passione, dopo la risurrezione del Lazzaro. Infatti vedete lì c'è una chiesa bizantina che risale al IV secolo dedicata a San Giorgio. E Taibe anche importante perché non soltanto perché produciamo l'olio, ma anche produciamo la birra. Taibe Beer. E non soltanto, da 10 anni abbiamo lanciato l'iniziativa del Taibe Oktoberfest. cioè questa è la copia palestinese dell'Oktoberfest di Monaco. Infatti se volete potete andare il primo sabato e domenica di ottobre e vedrete che in 2 giorni verranno almeno 15.000 persone e bevono 50.000 litri di birra e alla fine del giorno sono ubriacati. nello stesso tempo io sono da marzo direttore della Caritas di Gerusalemme. Dunque ho 2 grandi impegni pesanti. Caritas di Gerusalemme era stabilita pochi giorni dopo la guerra del 67 per rispondere ai bisogni urgenti del popolo palestinese in generale, ma soprattutto alle comunità cristiane in Terra Santa. Infatti noi lavoriamo nei territori palestinesi occupati, la Cisgiordania, Gerusalemme Est e anche a Gaza, e siamo sotto l'ombrella dell'Assemblea dei Vescovi Cattolici della Terra Santa. Il presidente è il patriarca stesso, io sono direttore, abbiamo quasi 82 impiegati da pagare alla fine del mese. Una responsabilità. La mia parrocchia di Ramallah, voi sapete Ramallah è una grande città di 100.000 abitanti, i cristiani sono 10.000. Già molto, perché questo vuol dire 20% di tutti i cristiani dei territori palestinesi occupati. E loro sono divisi in 6 comunità. Abbiamo la Chiesa greco-cattolica, Chiesa greco-ortodossa, noi siamo cattolici di rito latino, c'è la Chiesa anglicana, la Chiesa luterana e la Chiesa copta. Dunque 6 chiese, 6 comunità, 6 parrocchie e 6 sacerdoti. E grazie a Dio che i rapporti sono buoni. Noi per esempio abbiamo unificato, abbiamo prima di tutto un consiglio dei sacerdoti di Ramallah, ci vediamo ogni mese per coordinare alcune attività insieme, ma anche abbiamo unificato la data della celebrazione di Natale e di Pasqua insieme da 30 anni, con un compromesso molto semplice, cioè ortodossi celebrano Natale con noi il 25 dicembre, noi celebriamo Pasqua con loro secondo il calendario orientale. Voi sapete che alcune volte cade insieme come l'anno prossimo, alcune volte c'è una differenza di 1 settimana come l'anno scorso. Quest'anno abbiamo avuto 5 settimane di differenza, voi avete celebrato Pasqua il 31 di marzo e noi il 5 di maggio. Comunque, noi teniamo molto a questa unità, che io chiamo l'ecumenismo della vita. Perché? Perché vogliamo testimoniare alla fede in Gesù Cristo tramite la nostra unità. E poi, come andiamo a convincere i nostri fratelli e sorelle musulmani a capire? Perché loro ci chiedono sempre quante volte Gesù è nato ogni anno e quante volte è morto ogni anno. Andate a spiegare a loro la differenza del calendario giuliano e il calendario gregoriano. Allora, per me, amici miei, tutti i problemi sono risolti, non ci sono problemi. Anche se ci sono problemi, sono lì per essere risolti. Allora io propongo sempre la seconda domenica di aprile e Pasqua e basta. Non dobbiamo lasciare, no, non dobbiamo lasciare il sole, le stelle e la luna decidere il tempo delle nostre feste, perché Dio è amore, è sempre presente. Non ha matematica, non ha geografia, non ha calendari, non ha storia e non ha astrologia. Adesso quello che decide il tempo di Pasqua è la luna, e la luna deve lasciarci in pace. Dunque, Abuna, quando sarai vescovo o papa, ancora meglio, la decisione è presa. Seconda domenica di aprile e Pasqua. Sì, almeno il vescovo lo sarà, padre. Perché voi sapete, da noi per diventare vescovo hai bisogno di tre caratteristiche che lui, anche lui, ha. Prima di tutto, una testa per mettere la mitra, e ce l'ha. La seconda è una voce forte, ce l'ha. Poi la terza, una pancia per i polli, e ce l'ha. No, scherzo, si può scherzare con il Signore. Bene, la nostra pastorale in tutte le parrocchie in Terra Santa è basata su due pilastri. È sempre, prima di tutto la scuola, accanto la, no, prima di tutto la chiesa e accanto la scuola. Dunque, chiesa, scuola, scuola, chiesa. Perché? Perché noi crediamo che l'educazione alla fede passa tramite la scuola. Infatti, per esempio, nella nostra parrocchia abbiamo una scuola parrocchiale con 650 bambini, dall'asilo nido fino alla maturità. Incluso, a metà di loro sono musulmani, che vengono di tutta la città. E noi vogliamo e teniamo molto a avere musulmani nelle nostre scuole private parrocchiali. Perché? Perché noi crediamo che se loro studiano insieme quando sono piccoli, potranno vivere e lavorare insieme quando saranno grandi. Cioè, è un modo di educazione pacifica a una coesistenza pacifica in una società mista, come la nostra, dove noi viviamo insieme da 14 secoli, non abbiamo nessun'altra scelta che vivere insieme per l'eternità. Infatti, è così in tutte le scuole privati, parrocchiali, anche cristiani, e ce ne sono tanti, non soltanto del Patriarcato Latino, anche delle suore del Rosario, le suore di San Giuseppe, anche i francescani della Terra Santa, i frères dell'école chrétienne, e tutte le altre chiese, anche ortodosse, maroniti, melchiti, hanno le loro scuole. Dunque, questa è una strategia in tutte le parrocchie in Terra Santa. Certamente Ramallah, la mia chiesa è dedicata alla Sacra Famiglia. Perché? Perché secondo la tradizione Maria e Giuseppe si sono accorti, tornando da Gerusalemme, quando Gesù aveva 12 anni, che hanno perso Gesù. Dunque sono tornati a Gerusalemme a 16 km un giorno di cammino e l'hanno trovato al Tempio. Infatti a Ramallah abbiamo una chiesa bizantina che risale anche al IV secolo, dedicata alla Sacra Famiglia. Dunque Ramallah è anche una città biblica, è menzionata tante volte nella Bibbia. Per esempio, nella vecchia città di Ramallah c'è un quartiere che si chiama Quartiere della Preghiera di Anna. Chi è Anna? È la madre di Samuele, perché Anna non aveva bambini, andava al Tempio di Shiloh a 15 km, chiedeva un bambino. Quando l'ho avuto, l'ha chiamato Samuele. Samuele vuol dire: il Signore ha esaudito la mia richiesta, o il Signore ha ascoltato la mia richiesta. Dunque, secondo me, Samuele viveva dove? A Ramallah. Sì, e la prova che lui, la prova che lui ha unto il primo re di Israele, Saul, in una collina vicino che si chiama Tal al-Ma'lufi, prima di Davide. Dunque Samuele viveva a Ramallah. A 3 chilometri di Ramallah c'è Bet El. Voi conoscete Bet El, il sogno di Giacobbe, e angeli che scendevano, salivano, e lì il Signore ha cambiato il nome di Giacobbe, da Giacobbe a Israele, perché Israele vuol dire quello che ha combattuto con Dio. Infatti loro hanno combattuto Dio e stanno combattendo gli uomini da 2000 anni. Questo è un altro discorso. Poi ci sono tanti altri posti nella Bibbia dove è menzionata Ramallah. Ramallah in arabo, aramaico, ebraico vuol dire la alta. Infatti Ramallah è a 900 metri di altezza, e da lì viene anche Giuseppe di Aramatea. Giuseppe di Aramatea, quello che ha dato il giardino dove Gesù era sepolto. In arabo si chiama Yusuf al-Rami. Dunque anche Giuseppe di Aramatea era di Ramallah. Non soltanto, anche Gamaliele. Voi riconoscete, vi ricordate di Gamaliele, professore di Paolo? Vicino a Ramallah c'è un villaggio che si chiama Kfar Gamla, da dove veniva Gamaliele. E dunque, secondo la tradizione, Gamaliele aveva portato da Gerusalemme il corpo del primo martire nel cristianesimo, Santo Stefano, ed era sepolto nelle tombe che esistono finora dal tempo dei Romani. Dunque Gamaliele anche era di Ramallah.
Importante Gerusalemme.
Ah sì. No, scherzo, ma così per dirvi che anche una città biblica. Dunque, amici miei, se non siete annoiati, se non siete stanchi, se non avete delle domande, vado al secondo punto. Avete delle domande? Per ora no, è meglio continuare. Voi sapete che la preoccupazione di tutte le chiese in Terra Santa è come fare per incoraggiare questa piccola comunità cristiana a rimanere lì. Tutti i cristiani della Terra Santa vogliono andare nel paese del loro sogno, l'America, come il vostro famoso sogno americano negli anni 20-30 del secolo scorso. E loro non vanno via perché hanno paura, o perché sono deboli, o perché sono stranieri, o perché sono indifferenti, o perché sono perseguitati, come dicono i falsi profeti che io chiamo i giornalisti. Spero che non ci sono giornalisti qui. Infatti i giornalisti questi ultimi anni hanno un fashion, cioè una moda, di venire in Terra Santa, in Medio Oriente, a chiederci se dopo 20 anni, 30 anni ci saranno cristiani in Terra Santa. Loro pensano che noi vogliamo sparire perché abbiamo paura e siamo perseguitati. Questo non è vero, non credeteli. Amici miei, la gente immigra a causa di questa instabilità politica nel paese da più di un secolo, che ha generato una instabilità economica, cioè disoccupazione arriva a 20% a Gerusalemme, 30% nei territori palestinesi occupati, 50% a Gaza. E certo vogliono lavorare per rimanere lì, se no partono. Perché questi immigrati che arrivano a Lampedusa, in Europa, dall'Africa, dappertutto, vengono qui? Perché pensano che l'Europa è il paradiso, che qui troveranno lavoro, qui avranno un futuro migliore. Dunque la gente emigra sempre perché vogliono una vita normale, futuro migliore, alta educazione per i bambini e soprattutto lavoro e libertà. Come dicevano i vostri amici vicini tedeschi, Arbeit und Freiheit. Scusate se utilizzo le parole che non vi piacciono, ma è così. Loro vogliono lavoro e libertà. Vi do alcuni esempi. Gerusalemme. I cristiani di Gerusalemme prima del 48 erano 25.000, cioè 25% della popolazione di Gerusalemme. Oggi sono 13.000, cioè 2% di tutta la città di Gerusalemme. Dove sono le altre? Abbiamo più di 100.000 cristiani di Gerusalemme all'estero. Taibe, questo piccolo villaggio cristiano, cristiani erano negli anni 60 3.400, oggi dopo 40 anni sono 1.300, dove sono altri? Sono andati negli Stati Uniti, a Guatemala, Cile, Brasile, Argentina, Colombia, Panama, Gerusalemme, Giordania, Paesi del Golfo, Australia, Canada, Europa. Anche se voi andate sulla Luna troverete gente di Taipei. Abbiamo mandato alcuni, ma non vogliamo mandarli tutti. Questo è il problema. Ramallah, prima di 48, abitanti di Ramallah erano 7.600 e cristiani erano 95% di Ramallah. Dopo 60 anni abbiamo 10.000 e sono 10% di Ramallah e abbiamo 50.000 cristiani di Ramallah all'estero. Tutti i territori palestinesi occupati, quanti sono i cristiani? Voi sapete quanti sono? E niente, 50.000, cioè come una piccola città qui in Europa, cioè 1,4% della popolazione, ma noi abbiamo 500.000 cristiani della Terra Santa all'estero. Allora, amici miei, la domanda che si pone qui a voi, io oggi, volete la Terra Santa vuota? Volete i luoghi santi, pietre morti, musei freddi? Lasciateli partire. Ma noi non possiamo tacere. Non possiamo tacere. Perciò, se mi permettete, voglio condividere con voi due riflessioni in questa direzione. La prima, dovete capire molto bene che la responsabilità della presenza cristiana in Terra Santa non è soltanto la responsabilità dei cristiani della Terra Santa, ma è la responsabilità di tutti i cristiani del mondo, di tutte le chiese del mondo, per una semplice ragione, che la vostra fede è nata lì, il giorno della risurrezione, di quella tomba vuota a Gerusalemme. Dunque, amici miei, dovete sentirvi anche voi cittadini di Gerusalemme. Gerusalemme non appartiene a noi, non appartiene ai musulmani soltanto, non appartiene agli ebrei. Gerusalemme è il patrimonio di tutto il mondo, l'eritaggio di tutta l'umanità. Ognuno può dire che era nato a Gerusalemme perché la sua fede è nata a Gerusalemme. Come diceva il nostro patriarca Sabbah, ogni cristiano ha due diocesi di origine, la diocesi dove è nato e battezzato e la diocesi di Gerusalemme. Come leggiamo anche nel Salmo 86-87, Buna, leggete questo Salmo a Gerusalemme, dal Monte delle Olive, davanti alla bellissima panorama di Gerusalemme. Questo Salmo dice così: o santa città di Dio, tutti possono dire che sono nati in te. In te abbiamo i nostri fonti, i nostri radici. Dunque questa è la prima riflessione. La seconda, non abbiate paura per noi. Noi siamo lì, da 2000 anni fa, siamo lì oggi e rimarremo lì fino all'eternità, fino quando verrà. E la nostra importanza e dignità non proviene dal nostro numero, piccolo o grande, proviene dalla nostra presenza, servizio e testimonianza a Gesù Cristo nella sua patria. Cioè, immaginate la terra santa senza i cristiani, i luoghi santi senza i cristiani. Veramente saranno musei freddi e pietre morti. Tutti questi luoghi santi sono importanti, ma saranno meno importanti senza i cristiani della terra santa. E infatti noi siamo fieri di dire che siamo successori degli apostoli. La continuità della prima comunità cristiana è anche il quinto Vangelo. Abbiamo quattro Vangeli, ma i cristiani della Terra Santa sono il quinto Vangelo, perché questo vuol dire che loro sono quelli che hanno conservato la fede viva con tanta fatica, tante sofferenze e tante difficoltà. Allora non abbiate paura per noi, rimarremo lì, pochi, ma rimarremo lì. Infatti il nostro patriarca diceva: se voi siete lì, non è per scelta vostra, è la volontà di Dio per voi di essere a Betlemme, a Gerusalemme, a Ramallah, a Taibi, a Nazareth, non a Washington, New York, Madrid, Parigi o Roma. Ma se voi accettate di rimanere lì, dovete accettare di vivere sotto l'ombra della croce. Sotto l'ombra della croce, cioè vivere sotto l'ombra della croce non è facile. Questo vuol dire che non siete migliori del maestro. Il maestro è morto sulla croce, voi dovete vivere sotto l'ombra della croce, cioè una vita che non è facile ma difficile, una comunità che non è grande ma piccola. Per me, amici miei, questa è la nostra identità e la nostra missione in Terra Santa, di essere una piccola comunità che vive una vita difficile ma che ha una vocazione di testimoniare a Gesù Cristo nella sua patria. Infatti a Buna noi siamo la chiesa della Golgota. Noi come cristiani della Terra Santa viviamo sulla Golgota da un secolo, ma noi sappiamo che alcuni metri vicino alla Golgota c'è la tomba vuota. Dunque stiamo aspettando la nostra risurrezione da un secolo. Gesù è risorto dopo 3 giorni e noi aspettiamo, ma noi sappiamo che alla fine ci sarà risurrezione. Il giorno della risurrezione sarà quando avremo la nostra libertà e liberazione e indipendenza. Allora non abbiamo paura anche di vivere sulla Golgota, anche se vivere sulla Golgota non è facile del tutto. Allora approfitto di questa occasione per ringraziarvi. Approfitto di questa occasione per ringraziarvi per chi volete andare in Terra Santa, ma per invitare quelli che non sono andati di andare. Infatti io dico che ogni cristiano ha il diritto e forse il dovere, anche l'obbligo, di venire in Terra Santa almeno una volta nella sua vita. Perché questo è un segno di solidarietà con le popolazioni della Terra Santa, un segno della solidarietà con le popolazioni della Terra Santa. Dunque il mio appello a voi è il seguente: venite, non abbiate paura di venire, dite agli altri di venire, venite in grandi numeri e non lasciateci da soli. Io dico ai giornalisti di scrivere in grandi linee: wanted in Terra Santa 1 milione di pellegrini italiani ogni anno, non di meno, 1 milione di pellegrini francesi, 1 milione di pellegrini tedeschi e così via. Infatti io ricevo tanti gruppi a Taibe, anche adesso a Ramallah, e tanti vescovi. Allora mio amico Nicola conosce il nostro vescovo di Lourdes, l'attuale, il nostro amico Nicola Apano. ma quello che era prima di lui, Jacques Perrier. Allora io ho detto a lui: Monsignore, noi vogliamo 1 milione di pellegrini che vengano a lui di venire in Terra Santa. Allora ha cominciato a ridere, mi ha detto: ma Abuna, non dimentichi che Lourdes è Lourdes. Ho detto a lui: ma Monsignore, non dimentichi anche che Gerusalemme è Gerusalemme. Poi ho aggiunto, ho detto lì, la Madonna è apparsa alcune volte 150 anni fa a una piccola bambina in una grotta. Lì a Gerusalemme abbiamo la Madonna e tutta la famiglia. Non è vero? Infatti, a Gerusalemme abbiamo Maria e Giuseppe e Gesù, tutti apostoli, tutti i profeti, e hanno paura di venire, non so perché. Allora, durante i grandi, ogni anno hanno 6 milioni di pellegrini, noi durante i grandi giubilei, con la visita del Santo Padre, non siamo arrivati a più di 800.000 pellegrini. E niente, adesso tutti vanno a Medjugorje e non so che cosa c'è lì. Una montagna dove... Sì, ma che cosa c'è lì? Scusate, andate, ma niente, ma per me è una cosa assurda. Allora, a Parigi, per esempio, hanno Tour Eiffel. E Tour Eiffel è visitato da 25 milioni di turisti ogni anno. E che cosa c'è? Un pezzo di ferro. Anche è brutto. Allora, sì, è brutto. È brutto, non è brutto? Loro devono dipingerlo ogni anno per mantenerlo bello. Allora, se questo attira i turisti, voglio costruire 2 Tour Eiffel a Gerusalemme e a Ramallah. Così voi venite. No, scherzo. Sai perché scherzo, Abuna? No, scherzo prima di tutto per svegliarvi, ma scherzo no, scherzo perché voglio che il messaggio arriva, venite, non lasciateci da soli. Poi io scherzo perché ho scoperto che in Terra Santa tutto è difficile e complicato. Dunque noi dobbiamo scherzare e ridere, se no moriamo di depressioni, non è vero? Allora, se mi permettete, vi do anche un consiglio gratuito, free of charge, gratis. Allora, amici miei, non abbiate paura di ridere e di scherzare, perché fa molto bene alla vostra salute, al vostro corpo e al vostro cuore e soprattutto alla vostra mente. Non è vero? È verissimo. Comunque, oggi io voglio assicurarvi veramente che in Terra Santa non ci sono posti per i deboli. In Terra Santa ci sono posti per i forti e i coraggiosi. I deboli lasciateli partire. Anche quelli che vengono in Terra Santa non sono i deboli. Quelli che vengono in Terra Santa sono i forti e i coraggiosi. I deboli lasciateli qui a casa davanti alle loro televisori, perché hanno paura. Secondo appello, primo, ritorno dei pellegrini. Secondo, alla solidarietà. Solidarietà, non abbiate paura, perché voi avete adesso la crisi, tutti parlano di crisi, non si tratta di un sostegno economico, neanche i soldi. Io sono l'unico in Terra Santa a dirvi: non date soldi ai cristiani della Terra Santa, per una semplice ragione, che questo ha coltivato una mentalità che dobbiamo sempre prendere, essere assistiti. Va bene? Grazie e basta. Cristiani della Terra Santa vogliono lavorare, devono lavorare, hanno prodotti di alta qualità e vogliono vivere e sopravvivere con dignità. Allora, solidarietà per me vuol dire una sola cosa: per favore, pregate per la pace in Terra Santa e la pace a Gerusalemme. Perché quando avremo la pace a Gerusalemme, ci sarà pace in tutto il mondo. Quando avremo pace in Terra Santa, la Terra Santa sarà il paradiso del mondo. Non avremo bisogno di nessuno. perché dovete sapere e capire molto bene che Gerusalemme è la porta della pace e la porta della guerra, non soltanto in Terra Santa ma in tutto il mondo. E per me la pace è il miglior regalo e dono che il Signore e il mondo potrà dare alla Terra Santa. Voi pensate che quello che succede adesso in Siria non ha le radici a Gerusalemme? Stanno distruggendo la Siria per proteggere Israele. Infatti, perché vogliono distruggere la Siria, che è alleata con l'Iran, per tagliare il canale di armamento a Hezbollah. Hezbollah oggi hanno 200.000 missili che possono arrivare in ogni città di Israele. Non è vero? Da dove vengono questi missili? Dall'Iran, tramite la Siria. Allora vogliono distruggere la Siria, così dopo possono attaccare l'Iran e finire di questa alleanza triangolare Iran-Siria-Hezbollah. E voi sapete che sarà il più grande sbaglio quando Israele attaccherà l'Iran, perché loro non lasceranno mai l'Iran avere la bomba atomica e stanno spingendo gli Stati Uniti a attaccarla. Ma voi sapete anche che gli Stati Uniti non hanno adesso più tempo a fare le guerre, perché hanno i suoi loro problemi, già hanno perso in Iraq e già vogliono uscire dall'Afghanistan. Dunque questo tutto ha le radici dove? A Gerusalemme. Voi sapete che io per formazione sono un piccolo specialista di non violenza, ho scritto sulla violenza e non violenza nel pensiero, nella pratica islamica, perché volevo capire un po' le radici o semi di pace nell'Islam e nel Corano. Per la vostra conoscenza ci sono, ma il loro problema è che non sanno utilizzarli come noi. Noi abbiamo predicato amore, riconciliazione, perdono e dialogo e abbiamo fatto tutte le guerre del mondo. Amici miei, il problema non è nel cielo, neanche nelle scritture, il problema è qui, nel cuore dell'essere umano che è diviso, spaccato a pezzi. Tutto comincia da qui. La pace comincia da qui, la guerra comincia da qui, l'amore comincia da qui e anche l'odio comincia da qui. Allora perciò io ho lanciato almeno due iniziative per la pace in Terra Santa, sono semplici ma importanti per me. Prima iniziativa si chiama Music for Peace, la musica per la pace. Infatti con il nostro coro di Taibe, dei bambini, con un artista francese che ha voluto mettere canzoni per la pace della tradizione ebraica, tradizione islamica, tradizione cristiana, abbiamo registrato un CD che si chiama Di una sola voce, D'une seule voix. Dopo il grande successo di questo CD in Francia, abbiamo fatto un giro di concerti in 15 città francesi, con tutti i bambini, cristiani, musulmani, ebrei, palestinesi, israeliani, insieme. Io so che portare 110 bambini tutto il mese di maggio in 15 città francesi non è facile, ma per me è niente, come una goccia di acqua nell'oceano di questo conflitto. Amici miei, io credo che noi dobbiamo fare e incoraggiare qualunque sforzo o iniziativa che aiuta la gente a incontrarsi, a lavorare insieme, sperando che un giorno potrebbero fare la pace insieme in quella benedetta Terra Santa. La seconda iniziativa che io ho chiamato le lampade della pace in Terra Santa, le lampes de la paix en Terre Sainte, è una iniziativa molto semplice e simbolica, basata sull'idea seguente, che questi poveri israeliani e palestinesi hanno utilizzato tutte le forme di violenza e non violenza per risolvere questo conflitto. Dopo un secolo siamo rimasti sotto zero. Mi dispiace di dirvi che oggi, con il governo di Mr. Netanyahu, siamo a 50 gradi sotto zero. Sì, sì. E posso dirvi perché. Allora ho detto, rivolgiamoci al Signore. E per me l'ultima arma è la preghiera. Chiedere questa grazia della pace per la Terra Santa dal Signore. Allora abbiamo proposto di mettere una lampada come queste in tutte le chiese del mondo, con due condizioni: la prima, di pregare per la pace in Terra Santa; la seconda, di utilizzare l'olio della Terra Santa per illuminarla. Così la lampada, l'olio e la luce diventa un messaggio di pace, dall'altra parte un segno di solidarietà. Nostra strategia era di mettere 100.000 lampade in 100.000 chiese in 5 anni nei 5 continenti. Allora ho detto: se noi possiamo riunire tutti questi a pregare per la pace, dunque il Signore finirà ad ascoltarci, non avrà più scelta. Cioè facciamo pressione sul cielo, alla fine ci ascolterà. E deve ascoltarci. Deve ascoltarci, perché quello che succede in Terra Santa è a causa di tutta questa teologia falsa che si chiama il popolo di Dio e la terra promessa. Spiegherò questo più avanti. Per realizzare questo sogno abbiamo i nostri laboratori a Taibi, fabbrichiamo legno di oliva, ceramica, candele, saponi, prodotti cosmetici, incenso liturgico e diamo lavoro a 15 persone con salario mensile. Questo vuol dire 15 famiglie che lavorano e rimangono in Terra Santa al posto di partire. Ogni anno fabbrichiamo 10 a 15 mila come queste, che volano come piccoli uccelli nelle quattro angoli del mondo. E assicuro a Buna che oggi siamo arrivati a 80 mila chiese e continueremo fino a quando avremo la pace in Terra Santa. E poi, che non avremo la pace fra poco, mi dispiace di dirvi che fortunatamente o sfortunatamente avremo più tempo di lavorare e di pregare. Allora, se non siete annoiati e se non siete stanchi, se non avete delle domande, finisco con terzo punto. Va bene? Avete delle domande? Abuna. Così possono respirare i poveri.
Certo, certo. Prego, se c'è qualche domanda. Alla fine. Ma anche un po' così, anche così anche lui si.
No, no, io sono pronto a parlare.
Sì.
Va bene.
Noi andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Quindi le tre iniziative, la canzone, la lampada,
due. Musica canzone per la pace e le lampade della pace.
Perfetto, la lampada con
ci sono altre iniziative proposte da altre persone.
Sì.
Bene. Allora, certamente volete sapere come è la situazione politica, perché non c'è pace in Terra Santa, quando sarà questa, verrà questa pace, che cosa vogliono i palestinesi, qual è la posizione dei cristiani in questo conflitto. Queste cinque domande, che sembrano semplici, ma non lo sono, perché sono molto complicate. Allora io voglio rispondere a queste domande cominciando da un principio molto chiaro. Questo principio è il seguente: noi come cristiani in Terra Santa non siamo stranieri a questo conflitto, non siamo indifferenti, non siamo una terza parte in questo conflitto, ma noi siamo una parte integrale, integrante di questo conflitto, per una semplice ragione: che noi siamo arabi e palestinesi e cristiani. Questo vuol dire, come i nostri fratelli e sorelle che sono arabi e palestinesi e musulmani, siamo lo stesso popolo, parliamo la stessa lingua, viviamo sulla stessa terra, abbiamo stessi problemi, stesse aspirazioni di pace, indipendenza e Terra Santa. Allora che cosa vogliono questi palestinesi e musulmani e cristiani? Ve lo dico subito: noi vogliamo il seguente, che questa occupazione israeliana dei territori palestinesi occupati, che è l'unica e l'ultima occupazione militare in tutto il mondo, deve finire il più presto possibile, una volta per tutto. deve venire il più presto possibile, una volta per tutto, perché nessuna forza militare nel mondo può controllare la volontà di un popolo che chiede la sua libertà. Nessuna forza militare nel mondo può schiacciare un altro popolo. Va bene? E nessun popolo nel mondo accetta di vivere sotto l'occupazione per l'eternità. Dunque, prima o poi, questa occupazione deve finire. Ma è meglio finirla presto. E finire tutta questa storia. E così il popolo palestinese non chiede l'impossibile, non chiede il sole, non chiede le stelle o la luna. Loro chiedono semplicemente di vivere su 20% della loro terra storica, dove vogliono fare il loro stato indipendente con Gerusalemme est con capitale, cioè sui territori palestinesi occupati da Israele dopo la guerra del 6 giorni 67. E così facendo il popolo palestinese ha fatto la più grande concessione che un popolo può fare nella sua storia. Cioè, noi diciamo ai nostri amici israeliani e ebrei, va bene, prendete 80% della Palestina storica, fate il vostro stato indipendente con Gerusalemme Ovest come capitale, noi siamo pronti a riconoscere il vostro diritto di esistere, siamo pronti a vivere uno accanto all'altro come buoni amici e vicini, ma per favore lasciateci vivere in pace su 20% della nostra terra storica. Che cosa volete di più? Cioè, noi dimentichiamo 80% della nostra terra e accettiamo di vivere su 20% della nostra terra. Questa è la soluzione che tutti chiamano due stati per due popoli, two state solution, stato palestinese su 20% con Gerusalemme est come capitale, stato israeliano su 80% con Gerusalemme west come capitale. Adesso da due mesi sono tornati alla tavola del negoziato e hanno messo 9 mesi per arrivare a un accordo. Ma questo processo di pace ha cominciato 20 anni fa. Vi ricordate degli accordi di Oslo, il 13 settembre? E lì il principio della pace era molto semplice. Land for peace, cioè la terra in scambio della pace. Ma dopo 20 anni hanno continuato a costruire dentro queste terre. Allora la mia domanda, se prima sapevano che alla fine del processo di pace dovrebbero uscire di queste terre che loro hanno occupato, perché continuano a costruire fino oggi, non soltanto a Gerusalemme, ma anche dentro i territori palestinesi occupati? La risposta è molto semplice, non vogliono la pace e non vogliono uscire. Allora, amici miei, mi dispiace di dirvi, io non sono pessimista, sono molto realista e forse ottimista. Soluzioni di due stati per due popoli, processo di pace, negoziato e una perdita di tempo e una grande illusione. È impossibile a implementare sul terreno, perché questa soluzione è già morta da 20 anni. Stanno perdendo il loro tempo. Perché? Per due ragioni. La prima, che dentro questi territori palestinesi ci sono oggi 450 insediamenti con dentro 650.000 coloni. E questi sono andati lì e hanno lì una ideologia e una teologia falsa. Cioè dicono, noi siamo il popolo di Dio eletto, questa è la terra promessa, Dio ci ha dato questa terra, noi siamo tornati da noi. Così, semplicemente. Così. Allora come andiamo a convincerli di uscire? Come andiamo a convincerli di evacuare tutti questi insediamenti? Come andiamo a convincerli a tornare a Tel Aviv e Haifa? Impossibile. Secondo ostacolo, che loro dal 2000 fino ad oggi hanno cominciato a costruire questo famoso muro di separazione. Ma non è un muro, due. Uno, attorno di tutti i territori palestinesi occupati, ma non sulla linea verde, cioè le frontiere del 67, dentro, 20 km, 30 km, come un serpente. Perché lo scopo del muro non è la sicurezza di Israele, ma il scopo del muro è, prima di tutto, di prendere il più possibile di terreni vuoti con meno possibile di palestinesi. Secondo scopo è di includere dentro lo Stato di Israele più grandi blocchi di insediamenti. Lo scopo del muro è anche di imporre fatti compiuti sul terreno. Allora io non sono profeta, vi dirò che cosa succederà quando finiranno a costruire questi muri. Prima di tutto loro costruiranno un muro attorno di tutti i territori palestinesi occupati, questo vuol dire 750 km di muri a 13 metri di altezza. Il muro di Berlino è caduto e loro stanno costruendo muri. Un secondo muro attorno a tutta la città santa, quella che loro chiamano capitale eterna dello Stato di Israele, che arriva fino al cuore di Betlemme, la tomba di Rachele. Voi vedrete, questa Rachele doveva morire altrove e lasciarci in pace. È morta lì 3.000 anni, adesso ci spacca la testa. È così, è veramente una cosa strana. Allora finiranno a costruire 120 km di muro attorno di Gerusalemme. Allora quando finiranno, loro ci diranno: voi siete lì, noi siamo qui, giocati da soli, lasciateci in pace. E che cosa ci daranno? 52% del 20%, questo vuol dire 10% di tutta la Palestina, ma senza continuità geografica, a pezzi, senza Gerusalemme storica. Allora, amici miei, chi accetterà questa soluzione? Nessuno. Abu Mazen non può accettarla perché è molto debole, e poi soprattutto che ha sulle spalle Hamas a Gaza. Bene, un piccolo bambino palestinese non accetterà e io non accetterò. Principio della pace è chiaro, land for peace, devono uscire, se non escono non ci sarà pace. Dunque soluzione dei due stati per due popoli è morta, è impossibile, perdita di tempo, grandi illusioni. Oggi siamo in questa situazione di ambiguità, di imbarazzo. Che cosa facciamo? Hai una soluzione a Buna? Hai una soluzione a Buna? Avete una soluzione? Io ho una soluzione alternativa, creativa. Sì, creative alternative solution. In questo caso dobbiamo trovare soluzioni creative. Allora, mi sono detto, perché non viviamo insieme? In tutta la Palestina, tutta Israele, tutta la Terra Santa. Allora io, con tanti altri palestinesi, quasi tutti cristiani, e tanti palestinesi proponiamo la seconda. Posso rimanere così? Perché è meglio vedere le facce, se loro dormono o no. Non possono dormire. Allora, mi sono detto, perché noi involviamo insieme. Dunque proponiamo la soluzione di uno Stato unico, One State Solution, per due popoli, tre religioni, su tutta la terra, tutta la Palestina, tutta Israele, tutta la Terra Santa. Chiamatela come volete. Io voglio chiamarla Canaan. Canaan, questo è il nome del paese prima dell'arrivo di tutti, anche prima dell'arrivo di Abramo. Ma quello Abramo doveva rimanere nel sud dell'Iraq e lasciarci in pace. E lui è venuto alla terra promessa e quando è arrivato ha litigato con il suo cugino, Lot, e hanno diviso il paese, al nord e al sud. Da allora hanno cominciato i problemi. Voi pensate che questo conflitto risale a 65 anni? Non è vero. Questo conflitto, amici, risale a 4.000 anni. Dunque, secondo me, il problema si chiama Abramo. Sì, non abbiamo paura. Siamo liberi di dire quello che noi vogliamo. E il problema si chiama Abramo e la chiave della soluzione si chiama Abramo. Sì. Perché questi ebrei, musulmani, cristiani, palestinesi, israeliani sono fratelli, nemici. E tutti sono figli di Abramo. Dunque il primo giorno di pace in Terra Santa sarà quando riconosciamo veramente che noi siamo fratelli e siamo sorelle e siamo figli di Abramo. Quando noi riconosciamo che questa terra non è la terra degli uomini, ma la terra di Dio. E se Dio è il nostro padre, dunque noi siamo fratelli e sorelle, c'è posto per tutti. Avete capito? È così. Dunque noi... Dunque veramente per risolvere questo problema dobbiamo liberarci di tante teologie, di tante ideologie e di tante storie false. Veramente. Tutte queste storie di elezione, di terra promessa, di un popolo eletto, se questo è così, dunque nel cielo ci sono tre dei. Uno che non è nostro, è razzista, scusate se chiamo così, ma lui ama un popolo più degli altri. Un secondo è terrorista, chiede a un popolo a schiacciare un altro popolo nel suo nome. Questi due non sono nostri dei. Il terzo è un Dio di amore, e padre ama tutti, il nostro padre, dunque siamo fratelli e sorelle, c'è posto per tutti. Allora questa è la soluzione di uno Stato per due popoli, tre regioni. E per la vostra conoscenza, questa soluzione è la migliore se voi volete capire l'identità, il mistero e l'enigma e il significato di questa terra santa. Questa terra, amici miei, è la nostra madre, come cristiani. E la loro madre, come ebrei israeliani. E la loro madre, come arabi e palestinesi e musulmani. Tu, la tua madre, puoi spezzarla a pezzi per distribuire a fratelli e sorelle. Questa terra è una unità geografica, storica e demografica che non possiamo tagliare a pezzi. Io, Abuna, mi sono chiesto mille volte, ma perché Dio ci ha voluti tutti lì, cristiani, musulmani, arabi, ebrei, palestinesi e drusi? Lì c'è un mistero. Non abbiamo nessun'altra scelta. O accettiamo di vivere insieme, o rimaniamo a litigare insieme per l'eternità, e questo è impossibile. Ma il problema adesso, andiamo a convincere i nostri amici israeliani e ebrei a accettare la seconda proposta. Allora, io voglio farvi una sfida, Abuna, che Abuna, al posto di andare a visitare i luoghi santi, io vi pago il biglietto, non pagate niente, vi mando in una delegazione a nome di tutti i palestinesi, andate da Netanyahu, convincerlo a accettare o la prima proposta o la seconda proposta, e se lui accetta, io Abu Naraat, sono pronto a firmare un accordo di pace con Israele per l'eternità, a nome di tutti i palestinesi, di tutti gli arabi del mondo, di tutti i musulmani del mondo. Questo vuol dire oggi davanti a voi io parlo a nome di 1.200.000.000 del mondo, ma andate a convincerlo, io tengo la mia parola, andate, ma non perdete il vostro tempo, è meglio visitare i luoghi santi tranquillamente, perché non accetteranno mai, non accetteranno mai. Soprattutto mi dispiace di dirvi che neanche la seconda, per la seconda proposta, un Stato unico per due popoli, tre regioni, neanche più pacifisti dei pacifisti israeliani potranno accettarlo. Neanche Peres, presidente di Israele, che si dice colomba della pace, non accetterà mai. Perché? Per due ragioni. La prima, che loro vogliono uno Stato ebraico. Quello loro chiamano the national homeland of all the Jews of the world, cioè una patria nazionale di tutti gli ebrei del mondo. Questa è l'ideologia sionista. Dicevano un popolo senza terra, una terra senza popolo. Dicevano che noi andiamo in terra di Israele per far fiorire il deserto. Quando sono arrivati lì, hanno trovato 2 milioni di palestinesi che vivevano lì, e per costruire lo Stato di Israele hanno distrutto 400 villaggi, hanno messo alla porta 800.000 palestinesi che vivono da 65 anni in 66 campi profughi in Libano, Siria, Giordania, Palestina, Gaza, dappertutto del mondo. Allora non accetteranno, perché loro vogliono un Stato ebraico. Oggi Netanyahu, prima di tornare al negoziato, la prima condizione era che i palestinesi dovrebbero alla fine accettare che lo Stato di Israele è lo Stato ebraico di tutti gli ebrei del mondo. Ma questa è una idea discriminatoria, razzista anche, perché che cosa facciamo con 1.500.000 di palestinesi che vivono in Galilea? Quelli che sono di origine araba, palestinesi, ma sono cittadini dello Stato. Viene in Lieberman, il ministro degli affari esteri, quello che è venuto dalla Russia nel 79 è venuto, adesso dice ok, mandiamoli in Giordania, transfer. Lui ha guadagnato 13 sedi nel Parlamento israeliano con il programma dei transfer. Lui dice, noi ebrei nel mondo siamo 13 milioni. E Dio ci ha dato questa piccola terra. Gli arabi hanno 22 paesi e sono 300 milioni di arabi. Allora mandare 6-7 milioni di palestinesi non fa male. E loro parlano di una patria alternativa dei palestinesi in Giordania, perché dicono già in Giordania la metà del regno giordano è palestinese. Ma lui non sa che nessuno dei palestinesi oggi uscirà dalla sua casa come facevano nel 48. Nessuno lascerà la sua casa. Allora questo è il primo ostacolo. Secondo ostacolo è che loro hanno paura della bomba demografica araba e palestinese. Hanno paura che dopo 20 anni, 30 anni, il nostro numero con la crescita naturale crescerà, aumenterà, e ci sarà un altro disequilibrio demografico. Allora siamo qui staccati. La prima soluzione per due popoli, due stati per due popoli, è impossibile. La seconda soluzione, un stato per due popoli, tre regioni, è inaccettabile. Inaccettabile. Siamo in questa ambiguità e siamo in questo imbarazzo. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Allora, prima di darvi la soluzione, se c'è, voglio finire con due riflessioni piccole. Questo conflitto, il cuore di questo conflitto, si si chiama Gerusalemme e la soluzione di questo conflitto si chiama Gerusalemme. Noi, come cristiani e tanti palestinesi, diciamo che Gerusalemme non deve essere separata, non deve essere divisa, deve essere unita. Diciamo che Gerusalemme non deve essere la capitale di due stati per due popoli, ma la capitale spirituale, internazionale di tutto il mondo. E per la vostra conoscenza, questa è la soluzione migliore se volete capire l'identità di Gerusalemme. Amici miei, Gerusalemme era scelta da Dio come un luogo di incontro tra il cielo e la terra, tra Dio e gli uomini, e tutti gli uomini. Allora noi diciamo, Gerusalemme deve essere una sola città, per due popoli, tre religioni, aperta a tutti, nel tempo della guerra, nel tempo della pace. Infatti, questa città ha tre nomi. Si chiama Yerushalayim, per gli ebrei. Si chiama Gerusalemme, per tutti i cristiani del mondo. Si chiama Al-Quds, per tutti i musulmani del mondo. Allora, se ognuno dice questa è la mia città, non ci sarà pace a Gerusalemme. Dunque il primo giorno di pace a Gerusalemme sarà quando riconosciamo che questa città ha tre nomi e che questa città non è la città degli uomini, ma la città di Dio. E se Dio è il nostro padre, dunque noi siamo fratelli, c'è posto per tutti. Questa è la prima riflessione. La seconda riflessione: se voi amate Israele, se voi amate il popolo ebraico, dovete aiutarli e anche convincerli a fare la pace con i palestinesi il più presto possibile, una volta per tutto, prima che questo sarà molto tardo. Perché vi dico molto tardo? Perché? Perché fino a quando saranno più forti nella regione? La prima forza nella regione, quarta nel mondo. Fino a quando saranno appoggiati incondizionalmente dagli americani? E voi sapete che gli americani, Stati Uniti, e crollerà il più presto possibile. Vedrete, leggete le notizie. Fino a quando il mondo arabo rimane a dormire, il mondo islamico rimane a dormire, 1.200.000.000 di musulmani arabi, e avete visto, stanno muovendo, stanno svegliando. E io ho paura che quando si sveglieranno mangeranno loro al posto di buttarli nel mare, perché i pesci li mangiano. Dunque, se voi amate il popolo ebraico, voi amate Israele, dovete aiutarli a fare la pace con i palestinesi, prima che questo sarà molto tardo, soprattutto se i palestinesi non chiedono l'impossibile, vogliono vivere in pace. Perché questo fa parte, amici miei, del determinismo storico, quello che è basato su una grande ingiustizia, una grande menzogna. Più tardo o presto e crollerà, non può sussistere. Anche in biologia buona, i corpi strani sono rifiutati, combattuti, alla fine distrutti. Leggete tutta la storia. Allora, se voi amate qualcuno, lo circondate con amici, non con nemici. Mi dispiace di dirvi che lo Stato di Israele oggi è circondata da nemici da 65 anni. Ultimamente loro hanno perso il loro ultimo amico, l'Egitto, Mubarak. Perderanno fra poco il loro secondo ultimo amico, Giordania, Abdullah. Allora rimarranno da soli. Allora, per loro futuro, per loro esistenza, per loro permanenza in quell'angolo e nel mondo, devono fare la pace con i palestinesi più presto possibile, una volta per tutto, prima che questo sarà molto tardo. Ma come facciamo, Amuna, per risolvere questo problema? I have a dream. Ho un sogno. E questi ultimi giorni, un mese fa, abbiamo festeggiato 50 anni alla morte di Martin Luther King. Chi diceva che dopo 50 anni avremo un presidente nero nella Casa Bianca? Questo vuol dire che anche i sogni potrebbero diventare realtà. Dunque, I have a dream, io ho un sogno. Un giorno ci sarà un leader palestinese, ma non è Abu Mazen, perché è molto debole, che siederà attorno di una tavola. Ci sarà un altro leader israeliano, ma non è Netanyahu, che siederà attorno della stessa tavola. E loro firmeranno un accordo di pace. Quando? Questo non posso dirvelo. L'unica cosa che posso dirvi è che non sarà molto presto. Avremo bisogno di una generazione, due generazioni e forse tre generazioni. Noi come palestinesi non abbiamo fretta. Noi abbiamo tutta la pazienza del mondo. Abbiamo perso tutto, non abbiamo niente da perdere. Noi possiamo aspettare. Io dico, se questo giorno verrà, perché non lo facciamo oggi? Per risparmiare tempo, per risparmiare sangue, vite, odio e tra questi due popoli. Perché non lo facciamo oggi? Soprattutto che i palestinesi non chiedono il sole, vogliono vivere in pace. Perché non lo facciamo oggi? Soprattutto che io sono pronto a firmare questo accordo di pace. Perché non lo facciamo oggi? Per far riposare il mondo di questo male di testa che si chiama la Palestina, Israele. E grazie. Scusate se ho parlato troppo, forse.
No. Benissimo.
Allora, se avete alcune domande, sono pronto, se no vi ringrazio dell'ascolto. Vi dico soltanto un consiglio: quando andate in Terra Santa, va bene, grazie, ma non soltanto visitate i luoghi santi, incontrate la gente, soprattutto la comunità cristiana, meglio avere una messa in una comunità cristiana, anche se in arabo non capirete niente, ma fa parte dell'esperienza, e voi avete il diritto anche di ascoltare altre voci delle ambedue le parti, e cristiani e musulmani e ebrei, israeliani e palestinesi. Questo fa parte anche del pellegrinaggio, certamente, perché ognuno di noi ha la sua storia, ha la sua narrazione della sua storia, e ci sono interessanti tante storie da ascoltare, e fa parte anche del pellegrinaggio.
Benissimo. Lo faremo.
Sì. Avete delle domande? Hamas.
C'è un problema interno palestinese.
Sì.
Prima da risolvere.
Sì. Hamas. Dunque, prima di tutto, io sono contro questa divisione tra Fatah, Hamas, Cisgiordania e Gaza. Perché questa divisione, dal 2006, ha indebolito la causa palestinese, il popolo palestinese. Tutto il mondo ci dice: mettetevi d'accordo prima, poi possiamo aiutarvi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che anche Hamas, loro sono un partito politico con una ideologia religiosa, e loro per principio non riconoscono il diritto di Israele di esistere. Ma comunque loro dicono, va bene, se voi vi ritirate dai territori palestinesi occupati, noi siamo pronti a fare una tregua per 30 anni, 50 anni con Israele. Poi vedremo che cosa succederà. Anche loro accettano il principio di due stati per due popoli a condizione che questo ritiro sarà completo. Vedete? E loro hanno accettato anche il piano della Lega Araba, che era molto chiaro: withdrawal in exchange of recognition, cioè un ritiro completo in scambio di un riconoscimento completo del diritto di Israele di esistere, non soltanto dai palestinesi, da tutti i paesi arabi, da tutti i paesi islamici. Adesso io sono andato a Gaza mesi fa per la prima volta nella mia vita, e loro a Gaza hanno fatto un governo completo, con un capo, con i ministri e tutto, ma governano loro lì a modo loro, perché sono chiusi. Allora il mondo veramente è strano. Loro sono arrivati al potere con la democrazia, e quando sono arrivati al potere hanno detto no, no, questi sono islamisti, terroristi, non possono governare. Allora noi parliamo di democrazia e vogliamo far arrivare quelli che vogliamo noi nel potere. Sono arrivati al potere, lasciateli governare. Se loro sanno governare, va bene. Se non sanno governare, il popolo li cambierà, come è successo adesso in Egitto. I fratelli musulmani sono arrivati al potere, dopo un anno hanno fallito, il popolo e l'esercito ha tolto loro. Io dicevo sempre, da 20 anni, che islamisti, fratelli musulmani, jihadisti, salafisti, al-Qaeda, non sanno governare. La cosa migliore è di farli arrivare al governo. E quando arrivano al governo saranno odiati, e la prossima volta nessuno... perché quando questi giovani dell'Egitto hanno fatto la rivoluzione per liberarsi di una dittatura laica, non per cadere in un'altra dittatura religiosa peggiore della prima, perché loro vogliono respirare un'area di democrazia, di libertà, così via. Allora Hamas adesso sta perdendo a Gaza. Perché? Perché si sono alleati con i fratelli musulmani, e perciò avete visto l'esercito egiziano prima di tutto ha chiuso il passaggio di Rafah, seconda cosa hanno distrutto tutte le gallerie, 400 gallerie che legavano l'Egitto con Gaza, da dove tutta la merce entrava. Adesso sono un po' chiusi, non ricevono più aiuti dall'Iran, perché i loro capi erano in Siria. In Siria hanno sfuggito dove? A Qatar. E Qatar è contro la Siria. Dunque l'Iran, che aiuta la Siria, non dà più soldi a Hamas. E io non sono profeta, ma direi che loro non possono resistere più o di più da adesso fino a un anno. Spero che perderanno anche a Gaza. Io sono per la riconciliazione del popolo palestinese e di mantenere la varietà. Questi sono islamisti, questi sono democratici, questi sono laici, va bene, c'è posto per tutti se noi vogliamo avere una democrazia. Dunque Hamas stanno perdendo, secondo me.
Altre domande?
Israele, cosa sta facendo il
governo? A cartafoce.
Il governo israeliano, che politica ha adesso rispetto ai palestinesi?
Ma io ti ho spiegato, adesso loro, la maggioranza degli israeliani sono contro il negoziato, il processo di pace, perché sanno alla fine se loro vogliono arrivare a una soluzione dovrebbero evacuare i territori palestinesi occupati. Allora io ti dico perché sono andati, perché loro vogliono dire al mondo va bene, noi siamo andati lì, abbiamo negoziato 9 mesi e non siamo arrivati a una soluzione perché i palestinesi non vogliono la pace, perché i palestinesi non vogliono dare e fare sacrifici e concessioni, ma i palestinesi non possono fare più sacrifici perché loro vogliono un stato vivibile almeno. Dunque quello succederà. C'è dentro la società israeliana più fanatismo, secondo me, ma questo comunque non continuerà, perché loro anche sono stanchi, loro hanno paura. Infatti lo Stato di Israele è basato sulla paura. Io chiamo questo in psicologia l'istituzionalizzazione della paura. Loro possono costruire tutti i muri del mondo, ma non avranno mai la sicurezza. Come diceva il nostro patriarca, frontiere sicure sono cuori puri e riconciliati. Non è vero? Allora, chi è prigioniere? Certamente sembra da prima vista che noi siamo prigionieri perché hanno chiuso tutto, ma alla fine loro sono i prigionieri. Soprattutto questi insediamenti sulle alture delle montagne sono circondati di sfide sfidate. Allora loro devono veramente liberarsi anche della loro paura. Perciò io sempre dicevo che in questo conflitto noi non dobbiamo parlare soltanto di sicurezza per Israele, di giustizia per i palestinesi, di pace nella regione. Dobbiamo parlare di riconciliazione. Riconciliazione vuol dire conoscere l'altro, riconoscere l'altro e vivere con l'altro malgrado le differenze. E questo ha bisogno di tempo, di generazioni. Ma se l'altro vive dietro al muro, come andrai a incontrarlo? Se l'altro è chiuso sulle montagne, come andrai a incontrarlo? Se l'altro ha paura di te, come fai il dialogo e la riconciliazione? Questo è il problema. Vedete? Allora c'è un problema all'interno della società israeliana. Io secondo me loro non vogliono la pace perché devono avere sempre un nemico. Perché quando finiranno con noi cominceranno a litigarsi insieme, perché ci sono orientali, ci sono occidentali, ci sono questi nuovi arrivati della Russia, ci sono i laici, ci sono i religiosi, ci sono le falasha. Dunque la società israeliana non è omogenica, è un misto, il muscolo di tutto. Allora loro preferiscono avere un nemico, i palestinesi, così possono controllare la loro casa. Questa è la mia interpretazione, ma è così. L'ultima domanda. No?
Una domanda è brevissima.
No, due dunque.
Due ultime domande.
La mia non è una domanda, io volevo.
Grazie.
Volevo solo chiedere se ci può essere qualche parallelo, qualche paragone con quello che è successo in un altro angolo del mondo qualche decennio fa, in Sudafrica.
Sudafrica, ah! La situazione in Sudafrica è differente, la situazione in India è differente. In India, per esempio, i britannici controllavano tutto e subito sono tornati in Inghilterra. In Sudafrica i bianchi erano 5% della popolazione e hanno avuto grandi leadership come Nelson Mandela e l'altro, e hanno avuto il coraggio di finire il sistema dell'apartheid. Da noi è un conflitto più complesso, perché ci sono veramente due popoli che litigano sulla stessa terra, e secondo me per il momento non abbiamo leadership coraggiosa per fare un passo coraggioso come quello in Sud Africa. Io Già nel 2002 avevo proposto, ho scritto anche una strategia che io ho chiamato la strategia del ramoscello di oliva, Olive Branch Strategy, e dicevo sempre che il popolo palestinese ha bisogno di un grande palestinese. Infatti sono andato da Arafat, era ancora vivo, ho detto a lui: noi abbiamo bisogno di un grande palestinese, perché non ti trasformiamo in un grande palestinese? Allora ha cominciato a ridere, ho detto: come? Ho detto: va bene, tu sei il leader, non vogliamo aspettare altri 50 anni per averlo. Tu sei il leader del popolo palestinese da 40 anni, tu sei il leader della rivoluzione palestinese, tu sei un uomo carismatico, tu hai la credibilità, puoi imporre soluzioni. Io secondo me Arafat, io non sono con o contro Arafat, dicevo sempre che Arafat era l'unico che poteva arrivare a una soluzione con un po' di compromessi, imporla al popolo palestinese. Perciò adesso Abu Mazen non può. Allora ho detto a lui: praticamente, perché non, tu non tagli la barba, ti mettiamo una giacca come un gentleman, dunque, e presentati al popolo palestinese, al mondo, in un altro modo, e prendi questo passo. Allora questa strategia del ramoscello di oliva è basata su un principio molto semplice, è seguente: il popolo palestinese è forte con le pietre più con le armi, ancora più forte con i ramoscelli di oliva più che le pietre. Allora io ho proposto al popolo palestinese di buttare via le armi e le pietre e alzare i ramoscelli di olive. Ho proposto a 5 milioni di palestinesi di tenere 5 milioni di ramoscelli di olive e darle a 5 milioni di ebrei israeliani davanti agli occhi del mondo e dirle: noi vogliamo vivere insieme. Guardate questa immagine, se noi possiamo farla. Ma noi in questo caso abbiamo bisogno di un leader. Perché il successo della resistenza pacifica non violente ha delle condizioni. Una delle condizioni è avere un leader carismatico, più educazione, più continuità, più opinione pubblica e così. Dunque secondo me per il momento non c'è, non abbiamo, anche secondo me siamo in ritardo. Io dico questa resistenza pacifica, se non comincia dai cristiani, non comincerà mai. E ho le mie ragioni perché sono arrivato a questa conclusione. Se la resistenza pacifica non violente in Palestina non comincia dai palestinesi cristiani, non comincerà mai. L'ultima domanda.
Una domanda, un contributo a questa idea bellissima e appassionante dello Stato unico. Dovete studiare un sistema giuridico che superi il pregiudizio occidentale che la democrazia si basa su una testa un voto.
Allora,
una testa un voto, gli israeliani vi fregano dicendo c'è la bomba democratica. Se si studia un principio per cui accanto alla testa e al voto, che è un principio giusto, si stabilisce anche che le teste e i voti non possono superare certi principi, per esempio quelli fondamentali della nostra Costituzione, ma noi qua stiamo discutendo di questo, quello può dare una garanzia a comunità anche se sono una somma di minoranze.
Bene, hai ragione. Comunque noi siamo pronti a qualunque soluzione. Noi accettiamo la soluzione belga, noi accettiamo la soluzione svizzera, la confederazione, ma il primo principio deve essere la fine dell'occupazione. Dopo possiamo parlare di tutto. Io sono per una confederazione tra la Giordania, Palestina e Israele per formare nel Medio Oriente una potenza intelligente, perché io credo che l'intelligenza e i soldi israeliani con la forza dei palestinesi potrà fare un miracolo in Medio Oriente. È gravissimo.